dall'altra parte condividiamo un gruppo di laici, un cammino di monaci qui nel monastero, monaci e monache nella vita quotidiana. Ecco, proprio in virtù di questa amicizia spirituale, umana, profonda, chiediamo di tanto in tanto, come è già capitato in questa celebrazione, di ascoltare anche la loro voce nel commento alla parola. Quindi grazie oggi a Stefano per la proclamazione e per la meditazione che ci proporrà.
Il Signore sia con voi.
E con voi.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non chiede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù è in cammino e molta gente lo segue. Sicuramente molti lo seguono perché aveva delle grandi doti di guaritore. Certamente molti lo seguono perché erano affascinati dalle sue parole. Poi ci saranno stati alcuni che lo seguivano perché volevano capire che tipo fosse. Erano incuriositi. E poi sicuramente qualcuno che lo seguiva perché voleva coglierlo in errore. A tutte queste persone egli annuncia quali sono le condizioni per arrivare in fondo al cammino. Dunque, se la prima lettura, il Primo Testamento, ci dice chi può immaginare che cosa vuole il Signore, beh, qui ce lo dice lui stesso. I padri della Chiesa hanno dall'inizio identificato la sapienza con Gesù. E qui Gesù ci dice, lui stesso, quali cose sono necessarie per seguirlo. Il suo cammino si compie a Gerusalemme. E per Gesù è importante che queste persone sappiano come devono essere equipaggiate per arrivare fino in fondo. Come dobbiamo equipaggiarci noi. E gli dice che sono necessarie due cose: la croce e seguire i suoi passi. Innanzitutto la propria croce, non la croce di qualcun altro, la propria. Potremmo pensare che questa croce sia la nostra umanità nella sua interezza. Sia la nostra condizione di vita attuale, non il momento in cui noi raggiungeremo la perfezione. Allora a quel punto potremo essere suoi discepoli. La nostra condizione di questo istante, di questo momento, seguirlo così come siamo ora, e la nostra capacità di donare, appunto la croce. e poi percorrere i suoi passi. Beh, il percorso di Gesù conduce a Gerusalemme, e perciò seguirlo, non solo a Gerusalemme, andare oltre il Getsemani, che starebbe fuori da Gerusalemme, andare oltre il Sinedrio, che sta dentro Gerusalemme, andare oltre il cammino del Calvario fino al Golgota, dove è stata infissa la croce, che di nuovo sta fuori Gerusalemme, ma andare anche oltre il Cenacolo, dove gli apostoli si sono riuniti impauriti, andare oltre il sepolcro, andare oltre Emmaus, fino ad arrivare alla Galilea, dove Gesù aspetta gli apostoli dopo risorto, su tutte le strade del mondo. Di nuovo percorrere i suoi passi con la nostra capacità di donare. Per compiere fino in fondo questo cammino è necessario essere liberi. Se non si è liberi, si inizia, ma non si arriva in fondo, non si arriva alla fine. Come chi intraprende un compito che è al di là delle sue forze, e probabilmente tutti noi abbiamo esperienza di questo, di qualcosa che abbiamo cominciato e non siamo riusciti a finire. Bisogna essere liberi dai rapporti soffocanti, quelli vissuti in alternativa a Lui e non insieme a Lui. E i legami sono tali per cui, per essere liberi, dobbiamo liberare gli altri, perché è una catena che lega entrambi. Dunque, se vogliamo essere liberi noi, dobbiamo liberare gli altri. Amare i figli lasciandoli liberi, liberi per esempio di sbagliare. E questo è molto difficile. Amare la nostra moglie, il nostro coniuge, lasciandolo libero, anche quando le sue scelte ci coinvolgono, come è inevitabile. Amare i nostri genitori lasciandoli liberi, anche quando per esempio tendono ad intestardirsi. Amare senza aspettarsi nulla in cambio. Non possiamo dire sì, se tu ti comporti bene, allora ti voglio bene. Senza aspettarsi niente in cambio. Essere liberi anche dal rapporto con le cose che si possiedono, non ci possiedono. Rinunciare perciò a una certa logica pubblicitaria che ci convince ad avere di più, che con un certo indumento, un certo accessorio, una certa borsa o un orologio o un telefono o un appartamento o una villa, con qualcosa noi possiamo stare meglio, possiamo essere migliori, che possiamo certamente essere felici per un breve periodo. Le tradizioni monastiche, anche quelle non cristiane, hanno sempre esaltato il primato dell'essere sull'avere e sul fare. Per questo hanno indicato un'attività, quella della contemplazione. E attenzione, la contemplazione è un'attività, non è un'azione passiva, che si comincia ponendosi in uno spazio spirituale aperto, cioè libero, a una certa distanza dalle cose, non solo quelle fisiche, ma anche dagli affetti, dalle cose a cui siamo legati. Dicevo, è un'attività, non una passività, è necessario uno sforzo per contemplare, cercando di scendere nella profondità di quanto osserviamo in noi stessi e nella profondità di quanto osserviamo negli altri. Quali sentimenti si suscita un certo evento, l'atteggiamento di qualcuno, qualcosa che ci sta capitando, mi è successo questo oggi, quali sentimenti ci suscita? Dobbiamo domandarcelo. È necessario scendere nelle profondità, alla ricerca delle nostre aspirazioni più profonde, del motivo per cui facciamo una scelta, per cui compiamo un'azione o per cui non la compiamo. Il motivo per cui rispondiamo in un certo modo a qualcuno. La contemplazione ci consente anche di scendere nella profondità dell'altro, alla ricerca dell'essere che è in ogni essere. Ci aiuta a ricercare l'essenziale. Quali beni ci sono essenziali? C'è un cibo di cui abbiamo indispensabilmente bisogno? Una bevanda? Ci sono delle parole che per noi sono essenziali, non possiamo farne a meno? Ricordo una volta un sacerdote che disse: molti di noi la mattina la prima cosa che fanno quando si alzano, si inchinano di fronte alla propria fotografia in un momento di sconforto, in un momento in cui sono stati sconvolti. Abbiamo un episodio che per noi è essenziale, che coltiviamo? Quali rapporti ci sono essenziali? La prima lettura ci ricorda che un corpo corruttibile appesantisce l'anima. La ricerca dell'essenziale ci parla di libertà, ci rende liberi, perché non viviamo per acquistare qualcosa, non viviamo in funzione di un rapporto, anche dei rapporti che ci gratificano. Non viviamo in funzione di una condizione, attenzione, anche una condizione che possiamo ritenere svantaggiosa, come una disabilità o una malattia. Non viviamo in funzione di quella, non viviamo in funzione di un lavoro, anche se il lavoro ci gratifica. Non possiamo giustificare l'esistenza nostra o di qualcun altro in funzione di quello che si fa o di quanto si ha. Il valore non dipende nemmeno da quanto qualcuno è utile agli altri. Se sono importante per qualcuno, allora valgo, altrimenti no. Non può essere così. Sarebbe una strumentalizzazione pericolosissima trattare le persone come un mezzo. Invece, la vita è un fine in sé. Ogni vita, inclusa quella di coloro che ci sono subordinati, come lo schiavo Onesimo per Filemone, di quanti dipendono da noi e finiscono per dare il senso alla nostra vita, finché ho dei figli da accudire la mia vita ha un senso, e quando non ci saranno più, finché ho questo genitore anziano, allora la mia vita ha un senso, e quando non ci sarà più. La vita vale in sé, anche per coloro che hanno commesso una mancanza nei nostri confronti, di chi pensiamo che ci appartenga, o di quanti bussano alla nostra porta, o anche ai nostri confini territoriali. La loro vita ha senso quanto la nostra. Gesù ci incoraggia a non mettere il nostro io al centro del nostro futuro, al centro del mondo, ad andare oltre il piccolo gruppo degli affetti domestici, quelli di casa, quelli che in qualche modo pensiamo siano quasi scontati, per moltiplicare le relazioni che ci scaldano il cuore. Gesù ci propone di usare il suo amore come chiave di interpretazione della nostra vita, dei nostri affetti e anche dei nostri bisogni. E dobbiamo pregare lo Spirito perché ci aiuti in questa interpretazione, perché la prima lettura ci dice: chi ha conosciuto il tuo pensiero se non gli hai concesso la sapienza? Gesù ci avvisa che se vogliamo essere suoi discepoli, dobbiamo rinunciare a vedere le cose e le persone in maniera strumentale, come Filemone deve rinunciare allo schiavo Onesimo, e abbracciare lo stesso Onesimo non più come schiavo, ma come nuovo fratello carissimo.